Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono in studio qui con Susanna Primavera. Ciao Susanna, ben arrivata.
Grazie, ciao, grazie di avermi invitato.
Allora, questa volta il nostro camminare sarà un po' particolare perché parleremo di un libro, di un evento, che poi l'evento è la presentazione di questo libro. Dopo, esatto. dopo ci dirai dove... quale giorno sarà, anche ora, sì. In che modalità.
Sì.
E questo libro è una chat per la vita, 50 storie di speranza. E allora, 50 storie, come nasce questo libro?
È un libro perché? Molto particolare, in effetti una chat, parlare di chat, raccontare di chat, di storie che passano attraverso una chat è una cosa piuttosto originale. In effetti sono i tempi dell'informazione, del computer, della rete che ci portano ad entrare in contatto con le persone attraverso la chat. Come Movimento per la Vita di Varese, noi ci siamo da ormai veramente tanti 40 anni, insomma, e abbiamo sempre avuto contatto con le donne. Donne che hanno problemi per la gravidanza, una gravidanza difficile, magari non accettata pienamente, una gravidanza che crea difficoltà per ragioni di tipo, no, per qualunque tipo di problema, noi ci siamo sempre state. Il nostro incontro è avvenuto de visu, cioè venivano da noi, ci cercavano, oppure le incontravamo in ospedale, abbiamo uno sportello in ospedale, quindi le donne vengono, le vedi, le incontri veramente. Quando abbiamo rinnovato il nostro sito 4 anni fa abbiamo inserito una chat, come ormai si fa, e quindi la nostra grande scoperta, lo stupore è stato proprio quello di incontrare di nuovo le donne, però attraverso una chat, il che è molto diverso, perché non vedi la persona, non sai assolutamente nulla di lei, non cogli soprattutto l'aspetto diciamo di comunicazione non verbale, che di solito è molto importante, per non parlare della voce, perché la voce, il tono della voce dice tutto di una persona, e per cui è stato molto difficile entrare in relazione per come eravamo abituati noi. E invece poi alla fine abbiamo imparato a scrivere, a rispondere scrivendo, cercare di capire la persona, qual è il suo problema, capire insomma le dinamiche, capire il contesto, capire il vero problema della persona e poterle rispondere, ecco, nello stesso modo con cui ci scrive.
Ecco, queste risposte poi dopo la lunga penso che c'è stato poi il contatto con la persona oppure
non no? Sempre, no, la chat è anonima, nasce e chiude, si chiude in anonimato, e, per cui no, sicuramente anche abbiamo voluto raccogliere tutte queste storie perché sono storie di vita vere, ecco, non si fa ideologia, noi non abbiamo inventato nulla, non abbiamo parlato del tema della vita e dell'aborto, quindi la vita e la morte, come siamo solite fare, come facciamo anche qua in radio quando ci capita, perché abbiamo voluto raccogliere l'esperienza, cioè la testimonianza delle conseguenze dell'aborto e quindi del dolore che lascia dentro le persone, dal trauma proprio post-aborto, trauma da stress post-traumatico, così si chiama in psicologia, al problema a un dolore più sottile, un più fine, più mascherato, che può essere un rimpianto per non aver avuto un bambino, un allontanamento dalla propria famiglia, un fatto di essere rimasti soli, perché molto spesso, capita spessissimo che le donne rimangono sole perché gli uomini, una volta saputo quello che è successo, se ne vanno. A volte non lo dicono, ma spingono verso l'aborto, proprio per non avere questo tipo di problema. Quindi questo libro raccoglie le testimonianze di 50 persone, non sono solo donne ma anche uomini che appunto col tempo rimpiangono di non avere un figlio oppure hanno rotto i ponti con la famiglia e vorrebbero tornare ad avere questo rapporto con i figli. Insomma, sono situazioni le più disparate all'interno della famiglia, quindi è storia di famiglie anche, e le abbiamo volute raccogliere proprio perché sono vere.
Ecco, 50 Come mai 50? Potrebbero essere 50, 60, 40,
no,
30?
No, 50 diciamo fa un discorso anche editoriale, no? Anche perché già così sono 200 pagine, se ne facevamo di più veniva fuori un tomo troppo importante, troppo pesante. Ecco. No, 50 sono significative proprio perché appunto parlano del prima, del durante, del dopo, no? Il problema della gravidanza, quindi diciamo sono abbastanza complete per dare il senso di quello che è tutto ciò che gira intorno al tema dell'aborto.
Ecco, non abbiamo detto, questo libro l'hai scritto tu, però l'hai scritto anche insieme a Vittoria Criscuolo.
Sì, Vittoria Criscuolo è la presidente del Movimento per la Vita di Varese, quindi diciamo che tra tutte la persona che per prima ha creduto a un rinnovamento del nostro sito, a una chat, alla possibilità di incontrare le donne e quindi le maggiori possibilità che offre internet, per cui con lei abbiamo deciso di pubblicarlo, ci abbiamo lavorato sopra e quindi diciamo sì, Vittoria è stata determinante per arrivare alla pubblicazione del libro.
Senti una cosa, chi fosse interessato, che ci sta ascoltando e vuole così leggere questo libro, dove lo trova?
Allora, questo libro si trova anche su internet presso le edizioni Ares, che sono proprio quelle che hanno pubblicato il testo, e si trova anche su Amazon, però ecco, lo possiamo dare anche noi. Oltretutto, venerdì 10 giugno alle ore 21 presso l'Istituto Maria Ausiliatrice qui a Varese, noi organizzeremo una serata in cui ne parleremo, ecco, le persone potranno incontrarci, potranno parlarci, potremo illustrare i contenuti, anche i ragazzi, i giovani ci aiuteranno a rappresentare tra virgolette queste situazioni e quindi saremo lì disponibili.
Esatto, questo era l'evento che parlavamo in inizio di trasmissione, questo evento presso la Casa Maria Ausiliatrice a Casbeno, Piazza Libertà a Varese. Sarete intervistate da un giornalista, questo Stefano Di Battista
e poi c'è dell'Avvenire.
E c'è un intervento poi di
Monsignor Stucchi, Monsignor Vescovo. Luigi Stucchi, che è stato il primo a credere nella vita, perché è stato il primo a seguirci, ad appoggiarci questo tanto tempo fa. Ogni anno ci ha regalato un progetto Gemma, quindi la possibilità di aiutare una mamma per un anno intero, quindi un aiuto economico, e ha scritto un libro per la vita sempre, che raccoglie poi tutti gli articoli del Resegone, che poi era stato chiuso, che era conclusa quell'esperienza. E quindi diciamo noi siamo debitrici davvero a Monsignor Stucchi da tanto tempo.
Perciò l'avete invitato per questa presentazione di questo libro. Allora, parlavi di 50 storie, e io leggo qui l'indice, parte la premessa e poi dice: ho abortito, ho intenzione di abortire, il padre assente, sono incinta a 14 anni, voglio rimanere incinta, varie contraccezioni e approfondimenti. Vuol dire che in questi capitoli avete riassunto...
Visto il prima, il durante, il dopo, i casi diversi, la ragazza molto giovane che non sa, cioè si trova di fronte a una cosa più grande di lei, 14 anni, 13, 14, 15 anni, è veramente troppo presto, quindi ha bisogno di essere aiutata, sostenuta in tanti modi, ecco. La prima cosa dovrebbe essere l'aiuto della famiglia, cosa che non sempre c'è. Quando c'è l'aiuto della famiglia si risolve tutto, perché diciamo il figlio viene accolto come un altro figlio da parte dei genitori, la bambina, possiamo chiamarla bambina perché è un adolescente ma è molto piccola, può continuare a studiare, fare la sua vita normale e arrivare poi alla consapevolezza della maternità più avanti, quando sarà il tempo, insomma, e vivrà questa cosa in modo diciamo piuttosto fondo tranquillo, no? Perché la sua vita non si sconvolgerà e lei non andrà incontro a un trauma appunto di questo fatto di eliminare una vita umana, perché comunque ormai oggi non possiamo più dire che è un bambino grumo di cellule come si diceva negli anni 70, perché abbiamo le evidenze scientifiche del fatto che si tratta di un essere umano fin dal primo istante e che ha un programma epigenetico, è tutto ben programmato, che lo porta a essere un essere umano e non qualcosa d'altro. Quindi è chiaro che questo fatto sconvolge la coscienza di una persona, di qualunque uomo o donna che sia. Per cui il tema dell'aborto noi lo affrontiamo attraverso la vita di queste persone, ma dobbiamo ricordarci che l'aborto è il problema del nostro tempo. Perché se noi guardiamo i dati, noi veniamo a sapere, basta fare una ricerca su internet, che i morti per guerra all'anno sono 180.000, i morti per tumore sono 10 milioni, i morti per aborto sono 44 milioni. Quindi la vera guerra è contro il bambino non nato, è la strage degli innocenti che ancora dura oggi.
E allora con questa strage ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. Really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. Then she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 God above, as for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Susanna Primavera, stiamo parlando di questo libro, queste 50 storie di speranza dal titolo Una chat per la vita.
Sì.
Senti, 50 storie di speranza, dai, parliamo di speranza.
Parliamo di speranza, infatti, come può un libro sul dolore, in effetti, abbiamo detto che l'aborto può portare alla sindrome da stress post-traumatico oppure a dolori diversi come il rimpianto, un dispiacere, una mancanza, un buco dentro. Non ho fatto, non ho capito, mi sono lasciato condizionare. Col senno di poi le cose si vedono in modo diverso, no? In prospettiva. E invece questo libro porta una speranza, perché noi rispondiamo a tutte queste persone in modo positivo, sempre, prima di tutto ascoltandole, a qualunque ora del giorno, mentre noi stiamo facendo qualunque altra cosa, noi interrompiamo, ci fermiamo e le ascoltiamo, quindi la prima cosa è l'ascolto, la persona si sente accolta, ascoltata e aiutata, perché poi la nostra risposta è quella di avere fiducia, di darci bene le coordinate per poter poi aiutare, diamo dei consigli e molto spesso invitiamo a le persone sono in crisi, no? Non sanno come risolvere i loro problemi, allora quello che noi facciamo, perché le nostre risorse comunque sono limitate, noi possiamo dire qualcosa, ma forse non è proprio tutto quello che si può dire. Allora le persone sono invitate a telefonare ad un numero verde, che è il numero verde di Fede e Terapia, che è un'associazione appunto che ha questo numero 24 ore su 24, che è proprio specializzato sulla risposta per il post-aborto. E quindi è un numero verde che di cui io voglio dare il numero, perché magari chi ci ascolta ha questo tipo di problema in questo momento, si riconosce, comunque vuole chiedere aiuto, è un numero gratuito ed è il numero di Fede e Terapia 800 96 98 78, ripeto 800 96 98 78. E dietro questo numero ci sono naturalmente tanti esperti, dal sacerdote, lo psicologo, lo psicoterapeuta, il pediatra piuttosto che altri medici, insomma ginecologo ovviamente e quant'altro, per cui le persone a seconda del bisogno che hanno possono trovare una risposta, una persona specializzata.
Senti, parlavi prima, forse parlavamo fuori onda, di una vostra sede.
Abbiamo una sede in via Dandolo 6 a Varese, dove accogliamo le donne. Certo, con il Covid abbiamo avuto una rivoluzione all'interno, abbiamo dovuto chiudere tutto e via, come un po' tutti quanti, anche la radio. È stato un periodo molto difficile per tutti noi, adesso abbiamo ripreso, per cui ecco, diciamo che da segnalare il nostro sito, perché attraverso il sito ci sono tutte le informazioni che vogliamo, gli orari d'apertura, i numeri di telefono, c'è un po' tutto, insomma le persone a cui riferirsi, e il nostro sito è www.vitavarese, tutto attaccato, vitavarese.org.
.org. Senti, ritornando al libro, di queste 50 storie, quali che ti, o quali, insomma, ti hanno colpito particolarmente?
Ah, diciamo difficile dire una in particolare, perché io ricordo un papà che aveva rotto i ponti con la famiglia e non riusciva a parlare con la figlia e quindi aveva questo vuoto, questo buco veramente, questa grande mancanza. Si faceva mille sensi di colpa, perché il senso di colpa è dominante, è trasversale veramente. Il senso di colpa non compare subito, e meno male che compare, perché se non compare la persona non risolve i propri problemi. Finché arriva il senso di colpa uno si rende conto di quello che ha fatto e quindi ci può lavorare sopra, un po' come il discorso del carcere, non è diverso. Fine vita mai è assurdo, perché una persona ha diritto di avere una seconda chance nella vita. Tutti noi facciamo degli errori, anzi, più sono grossi i nostri errori e più impariamo la lezione della vita. Guai se non facessimo errori, saremmo dei robot senza anima. E quindi lì è stato un po' difficile perché bisogna calarsi nei panni di un papà. Io sono una donna, già questo è difficile. Però ho visto in azione mio marito, ho visto gli uomini in azione, quindi diciamo poi vabbè, diciamo gli studi di filosofia, di psicologia mi aiutano a risolvere, a capire se non altro questi problemi nel fondo proprio della persona. E lì è stata abbastanza faticoso, sì, perché poi parlavamo di altri, quindi parlavamo tra di noi, ma non parlavo, cioè non, come si fa, non conoscevo la famiglia, non avevo lì la famiglia, se hai davanti la famiglia puoi rivolgerti ai membri della famiglia e piano piano si trova una soluzione, ma così sul è stato, ma ho sbagliato, è stato, avrebbe potuto essere, è molto duro.
Molto difficile. Ma poi com'è finita questa?
E poi bene, perché naturalmente il nostro invito è sempre quello di avere speranza, cioè di non dare per chiuse totalmente tutte le situazioni, perché basta a volte proprio un primo piccolo passo per cambiare tutto quanto. Per cui alla fine, insomma, ci hanno ringraziato. Di solito arriva un grazie, come abbiamo detto nel libro. Alla fine, dopo tanta fatica, arriva un grazie.
Un grazie. Senti, prima parlavi appunto di questo periodo di Covid, ma quanto ha sconvolto questa assenza?
Tanto, tanto, tantissimo, perché le persone non sono fatte per stare da sole, non sono fatte per stare troppo tempo chiuse in casa senza contatti con l'esterno. È vero, internet è presente al contatto, abbiamo visto che dà anche dei frutti incredibili, però altre volte insomma non trova i canali giusti, per cui è fonte di confusione, perché le notizie sono tante, non sai come gestirle, soprattutto i giovani che hanno bisogno invece di entrare nella vita, di camminare fuori, di respirare l'aria, di incontrare le persone per quello che sono. È stato veramente duro per tutti. Le famiglie, molte famiglie sono scoppiate al loro interno proprio perché sigillate così, senza respiro, no? Proprio senza respiro, è il caso di dirlo, un respiro fisico ma anche un respiro psicologico. E di buono il Covid ha dato, ecco, frutti come questo e poi anche il lavoro da casa. Il lavoro da casa che va gestito anche quello, perché anche sempre lavorare soltanto in casa non va bene, ci vogliono i contatti, ma in media virtus dicevano i latini, per cui tutte le cose vanno per tutto quanto quello che si succede nella vita occorre trovare una via di mezzo, no? Ci vuole la bilancia, no? Per trovare il giusto assetto. Però c'è stato un grande, come dire, uno scossamento, perché già il lavoro a distanza esiste già dagli anni 80 perlomeno, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, insomma il lavoro a distanza su numeri verdi di persone handicappate, per esempio, che potevano, non so, bloccare una carta piuttosto che portare un'informazione, e questa cosa già si faceva tanto tempo fa. Però non era stato accettato il lavoro a distanza da parte del management, perché non permette un controllo, soprattutto non permette il controllo giusto, perché non soddisfa appunto la persona, tu non la vedi, non lo sai e quindi non sai se lavora bene. Invece ecco, il Covid ha permesso di portare il lavoro nelle case e quindi questo è molto positivo.
Senti, prima parlavi che come movimento della vita è tanto che ci siete, no?
Tanto sì,
che
tanto,
lavorate.
Tanto.
Ecco, secondo te, dalla tua esperienza, è cambiato qualcosa in questi anni? In peggio, in meglio?
È peggiorata la situazione, sì, assolutamente. È peggiorata a livello culturale, perché le persone, avendo una legge che permette l'aborto, una legge che tra l'altro non è applicata per quello che dovrebbe, perché le persone, una volta che decidono di abortire, poi vengono lasciate lì. Mentre invece c'è una settimana di tempo in cui la persona dovrebbe avere degli incontri con persone appunto esperte o comunque con persone preparate per poter parlare di questo fatto, perché un aborto è una cosa tremenda, quindi insomma, è un peso che pesa tutto sulla donna, e la donna si ritrova lì da sola a dover decidere di qualcosa più importante di lei e che non è in grado di fare. E molto spesso ha bisogno di aiuto, non lo sa. Se qualcuno le dice guarda che c'è un movimento per la vita qua giù in fondo, vai a parlare, va, che lo viene a sapere, altrimenti non lo sa, e quindi si porta questo peso, insomma, cigno dentro di sé e poi alla fine decide di abortire quasi sempre.
Senti, prima parlavi di giovani che devono così camminare nella vita, come movimento cosa fate per i giovani?
Cerchiamo giovani disperatamente, li cerchiamo disperatamente, abbiamo assolutamente bisogno, perché qualche giovane ci segue, comincia adesso a entrare anche nel nostro sito, quindi a scrivere degli articoli di appunto diffusione, divulgazione sul tema della vita, di speranza, e sono pochi però, ecco. Diciamo che la sensibilizzazione comunque la portiamo avanti anche attraverso internet, anche attraverso, siamo presenti sui social, per cui è chiaro che già questo aiuta. E no, cerchiamo giovani nel volontariato, perché il volontariato ha bisogno di gioventù, e quindi per diventare, io dico questo, per diventare saggi, se volete crescere, se volete diventare maturi, responsabili, volete fare qualcosa di buono nella vita, bene, venite, fate volontari.
Ma siete presenti nelle scuole?
Nelle scuole, se ci accolgono, sì, se ci accolgono, non è mica scontato. Quindi noi cercheremmo, vorremmo entrare nelle scuole tutte le settimane per parlare di queste cose, ma non sono d'accordo neanche tutti i professori, neanche tutti i presidi, quindi noi incontriamo veramente degli ostacoli in questo senso.
Che poi basterebbe magari alle ultime classi un giorno all'anno.
Sì, diciamo nel momento in cui sta per diventare maggiorenne, una persona deve prendere decisioni sulla vita e della morte, direi che è il momento.
Senti, intanto Susanna, io ti ringrazio di questa chiacchierata.
Grazie.
Speriamo chi ci ascolti sia così di aiuto. Come ultima domanda ti faccio, perché comprare e leggere questo libro che avete scritto?
Perché si imparano tante cose, si tocca il cuore di tante persone, perché è una storia vera, sono storie vere, e quindi vale la pena di leggere. Le testimonianze contano di più di tutte le lucubrazioni mentali che possono fare anche i filosofi.
Anche più degli approfondimenti che sono
gli approfondimenti fondo. ci sono persone autorevoli che hanno, come professor Noia, Stefano Parenti, scrittore che ha un grandissimo successo. No, diciamo merita di essere letto per conoscere qualcosa, sapere qualcosa in più della vita vera.
Vuoi dire qualcosa? Vedo qui un segno sul tuo libro.
Allora, il segno del mio libro è un appello a tutte le mamme che hanno perso un bambino, che l'hanno perso, diciamo l'hanno perso in vari modi, non ti indagare, il bambino non c'è più, però la parola di speranza è questa: i bambini non nati non scompaiono, vivono nel Signore. Diamo un nome a questo bambino e rimaniamoci attaccati, perché il bambino c'è.
Grazie e buon cammino.
Grazie anche a te.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.